dire anche questa volta che è un Vangelo nel Vangelo. Discorso terribile del Signore, terribile. Si parla molto di aggiornamento, di andare verso il mondo. Guardate Gesù Cristo, va contro il mondo, va contro la mentalità contemporanea, contro i farisei, contro i dottori della legge, i quali facevano l'opinione pubblica, insegnavano al popolo le leggi di Dio. E Gesù li mette sotto processo, li mette al muro, come si dice. Dice, voi andate dietro le cose secondarie e trascurate le cose principali. Quali erano le cose secondarie? Le cose secondarie erano certe pratiche tradizionali, che non erano nella legge di Dio, cioè la cosiddetta purezza legale. Ogni volta che, insomma, il credente toccava qualche cosa, avete sentito, andava al mercato e prendeva la verdura, prendeva le frutta. Quale cosa più bella delle frutta e della verdura, sperando che siano pulite? Quale cosa più bella? Qualsiasi cosa che toccassero dovevano lavarsi, ma non solo le mani, avete sentito? Fino al gomito. Beh, era piuttosto una cosa abbastanza pesante. Quella la facevano. Invece la legge santa di Dio, Gesù lo dice, non la osservavano. Cioè, il Signore mostra la rivoluzione che Lui ha portato. La rivoluzione, cioè, che servire Dio non è secondo la lettera estrinseca, ma è dal fondo, dall'intimo, dal profondo del nostro cuore. Che dice ciò che sono le cose esterne non contaminano l'uomo. L'uomo è fatto di anima e di corpo. Certo, dobbiamo avere delle, insomma, precauzioni igieniche. Non si può mica andare a tavola con i vestiti sporchi, con le mani sporche, come, non so, benissimo dalla stalla, no? A tavola facciamo un atto civile, un atto umano, un atto importante, anche perché ci troviamo insieme a parlare, quindi dobbiamo comportarci con educazione, con garbo, quindi puliti. Ma non dobbiamo mettere la pulizia del corpo prima della pulizia dello spirito. Qual è la pulizia dello spirito? Gesù ce l'ha detto in tutta la sua vita. La pulizia dello spirito è non peccare. Primo, la pulizia dello spirito è amare. È amare. Quella è la pulizia dello spirito. Anzitutto non peccare. Abbiamo sentito che lista poco edificante ma tremenda che Gesù ha fatto. Guardate, e i peccati sono sempre quelli, perché l'uomo non cambia. Prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Pare che abbia descritto il nostro tempo. Anche oggi ci troviamo in queste stesse situazioni. Ecco, Gesù è venuto a portarci la parola della purezza. Ecco, Gesù ci invita alla purezza interna e dice che è dal cuore. Ecco, ed egli rispose loro, bene ha profetato di voi Isaia, ipocriti, come sta scritto. Questo popolo vi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Veramente, veramente, cari cristiani, la situazione è molto cambiata. Perché adesso dobbiamo dire che anche dei popoli cosiddetti cristiani, oggi dopo il concilio dicono ex cristiani, cioè erano cristiani. Oggi le cose sono molto cambiate. Perché il popolo non onora Dio neanche con le labbra. Ha abbandonato completamente Dio. Ecco qua, basta vedere. Contare in una parrocchia di più di 20.000 anime quanti oggi verranno a sentire, a seguire ad amare Gesù nel santo sacrificio della messa? Pazienza, andiamo avanti con l'aiuto di Dio. Ma il pensiero consolante, il pensiero purissimo che Gesù ci suggerisce è proprio la purezza. Ricordate le beatitudini, beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Sì, fratelli miei, questa è la cosa più bella. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Cosa intende Gesù qui per cuore? Intende amore. Non intende l'organo fisiologico? È importantissimo, e chi soffre di cuore lo sa. E tutti noi moriremo perché il cuore farà il grosso capriccio di non battere più. Certo, il cuore fisiologico, il cuore che abbiamo nel petto, è un organo importante, meraviglioso. Sì, ma non parla di questo genere, parla del cuore dell'anima. E il cuore dell'anima è l'amore. L'anima nostra ha molte attività. Attività fisiologiche, e qui le vanno per conto loro, alle quali dobbiamo attendere anche con una certa cura. Le attività fisiologiche non dipendono dalla coscienza. Poi ci sono le attività sensibili, e queste in gran parte, nella massima parte, dipendono dalla coscienza. Dipende da noi vedere quel che vediamo, sentire quel che sentiamo, toccare quel che tocchiamo. È un mondo mirabile, meraviglioso. È il mondo in cui siamo, è il mondo della natura, il mondo delle meraviglie di Dio, il mondo della creazione. E anche questo è importante. Poi c'è la parte superiore, lo spirito, l'anima nel senso suo più elevato. E l'anima è intelligenza e volontà. Intelligenza e volontà, intelligenza è importantissimo. L'intelligenza è, insomma, una derivazione dello splendore di Dio nella nostra coscienza. Siamo poveri quanto siamo, miserabili quanto siamo, ma abbiamo la scintilla, il lume dell'intelligenza. Possiamo conoscere le cose, almeno coloro che, come noi, hanno avuto da Dio la grandissima grazia di nascere abbastanza normali. Invece quei poveretti che conosciamo hanno delle minorazioni psichiche, vivono così, vivono per la carità del prossimo e fanno una grande pena. L'anima quindi è intelligenza e volontà. Con l'intelligenza conosciamo cosa sono le cose. Cosa è il mondo? Cos'è la vita? Cos'è la società? A quali responsabilità dobbiamo attendere? È l'intelligenza, mirabile. Dio è spirito e noi siamo spirito, nella parte che siamo spirito è quell'intelligenza. Ma il valore dell'uomo non dipende dall'intelligenza, non dipende totalmente dall'intelligenza. Perché? È per una ragione molto, molto umile, molto profonda, molto importante. Perché l'intelligenza non è merito dell'uomo. Si nasce più o meno intelligenti. È un dono di Dio senza alcun nostro merito. L'intelligenza, non so, è una qualità avuta da natura, come la salute fisica, come la sensibilità artistica, come la capacità tecnica, variano da uomo a uomo, da carattere a carattere, da famiglia a famiglia. E nella stessa famiglia c'è chi nasce genio, intelligentissimo, e c'è quel poveretto che non va neanche, riesce neanche a avere il diploma di terza media. Hai pazienza, vedete? Se noi mettiamo il valore spirituale degli uomini nell'intelligenza, siamo ingiusti. Non è vero. È bene tenere presente queste cose, anche nella nostra vita quotidiana. Il valore dell'uomo è la bontà del cuore. Gesù ce lo dice, è ciò che esce dal cuore ciò che esce dal cuore. E qui per cuore si intende la buona volontà, la volontà buona, la volontà del bene, la volontà di essere, di aiutare gli altri, la volontà di fare bene le nostre cose. E qui non c'è differenza fra Tizio e Tizia, fra Caio e Caia, non c'è nessuna differenza. Perché nessuno può darsi l'intelligenza che non ha, ognuno può darsi la bontà che vuole. La bontà nasce dalla nostra libertà e la libertà è uguale in ciascuno di noi. È il dono più profondo che Dio ha dato all'uomo. San Giovanni Damasceno, uno dei più grandi padri greci, che fu un po' il modello per San Tommaso d'Aquino, ieri abbiamo parlato di Sant'Agostino. San Giovanni Damasceno, nella sua grande opera sulla fede ortodossa, ha questa espressione. Secondo la Sacra Scrittura, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Bello, così comincia la Sacra Scrittura. Ha creato l'uomo non all'immagine della natura, non all'immagine degli alberi, dei fiori, ed è anche l'immagine delle bestie che dicono gli evoluzionisti, anche in questi ultimi tempi, che l'uomo deriva dalla scimmia. Probabilmente, è più esatto dire che la scimmia deriva dall'uomo, ma questo è un altro argomento. Non è vero. E Dio deriva, l'uomo deriva da Dio. E Dio ha formato il corpo dell'uomo, l'ha formato lui. E poi ha dato all'uomo suo spirito, gli ha ispirato il suo spirito. Quindi l'uomo è fatto a somiglianza di Dio. E Dio è amore. Dio è amore. Ha creato per amore. E ha creato per sovrabbondanza di amore. Quindi noi ci assomiglieremo a Dio, non soprattutto e non tanto per l'intelligenza o per le abilità fisiche, ma mediante l'amore. Miei cari fedeli, ricordiamo questo Santo Vangelo. Ricordiamolo. Qui c'è tutto il Vangelo. L'amore è volere bene. E volere il bene. Volere bene a Dio, volere bene agli uomini per Dio. E volere bene anche a noi stessi, ma secondo Dio. Volere bene non occorre fare grandi discorsi. Anche nei Promessi Sposi. L'innominato, cosa dice la vecchia quando ha portato Lucia al castello? Ma come? Tu non sei donna? Non sai cos'è la paura? Non sai cos'è il dolore? Vedete, quel tiranno che aveva ucciso tanta gente, di fronte alla poveretta, sente l'amore. È già convertito dalle sofferenze di Lucia. Ecco, miei cari, poche indicazioni. Date a voi per amore di Gesù e per amore della vita eterna, quando il nostro amore divamperà nell'amore di Dio.